Newsline Sera.
Eccoci qua, una buona serata a tutti voi, sono le 18:18 online serale con il menù consueto. In apertura avremo la storia che ci viene dal Chianti e ci parla di una figura diciamo poco conosciuta, no? Soprattutto per quello che riguarda i tempi contemporanei, eppure ci sono ancora i mecenati, no? Hanno fatto grande il nostro Rinascimento, per dirne una, ma esistono ancora, magari hanno dei nomi diversi da quelli di allora. Ora hanno le storie diverse, si vestono anche in maniera diversa probabilmente rispetto ai grandi mecenati del nostro Rinascimento, però esistono, investono e danno a cuore le arti, la cultura, per cui vi presenteremo questa esperienza di mecenatismo femminile che nasce appunto nel Chianti, ma non vi svelo tutto, rimanete con noi tra pochissimo con la nostra storia, come sempre collocata all'inizio, poi le notizie del giorno a partire dalla cronaca con il giovane sedicenne che è morto dopo un malore in classe, era accaduto qualche giorno fa a Castel Fiorentino, stava ricoverato d'urgenza, è morto questa sera per l'appunto, poi il processo per la morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia manifatturiera che morì nell'orditoio dell'azienda di Montemurlo. Oggi si è aperto il processo, ma è stato subito rinviato il processo a uno dei tre imputati, vale a dire il tecnico della manutenzione esterno, come sappiamo la titolare dell'azienda e l'amministratore dell'azienda medesima, marito e moglie, hanno scelto il patteggiamento, sono stati condannati, il rito abbreviato, sono stati condannati. La manifestazione della GKN che ci sarà sabato, ve la presenteremo, vi faremo sentire le motivazioni, anche le proposte, le riflessioni del collettivo ex GKN, le questioni della sanità con la protesta degli infermieri di Ponte a Nicchieri. Nell'approfondimento serale invece il tema del giorno è dedicato alla siccità, se ne parla molto a livello nazionale, noi cercheremo di fare il punto sulla Toscana per quello che riguarda le risorse, gli invasi, la gestione della risorsa idrica, sentiremo il presidente Publiacqua Lorenzo Perra e il presidente Coldiretti Toscana Fabrizio Filippi, ma come detto tra pochissimo partiamo con la storia. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. 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 Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Allora, dicevamo, buonasera innanzitutto ad Elisabetta Bertol, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Bertol o Bertol? Bertol, immagino.
Bertol, perché sono trentina, quindi Bertol.
Oh, perfetto, perfetto. Trentina ma trapiantata nel Chianti.
Sì, ma da tempo, da piccola, insomma, ho fatto anche le elementari qui perché i miei erano insegnanti, quindi abbiamo avuto il trasferimento a Firenze.
Quindi diciamo che antigiana di lezione. Lei incarna una di quelle figure, no, che sono, potremmo dire, paradigmatiche della grande cultura e la grande arte italiana, a partire da quella rinascimentale, non solo, cioè quella della mecenate, perché lei
ma è una parola troppo grossa.
Va bene, però diciamo
lei...
Sì, chiaramente, però insomma lei è già docente universitario, ha deciso di finanziare integralmente l'intervento di restauro degli affreschi laterali del Cenacolo della Badia Passignano, borgo di origine medievale, situato nel comune di Barbarino o Tavarnelle, quindi insomma non di poco conto. Come mai questa decisione?
Ma senta, perché come lei stessa ha detto, io pur essendo di estrazione universitaria, campo scientifico, no? Tossicologia, queste cose qui, ho amato sempre moltissimo, fin dai tempi della scuola intermedia, cioè del mio liceo classico, al famoso liceo Dante di Firenze, dove la professoressa di storia dell'arte mi ha veramente infuso questa passione. Io sempre sono stata appassionata di arte, ma di tutta l'arte, dalla primitiva fino proprio alla contemporanea. Naturalmente
sì,
con una predilezione per il Rinascimento, essendo qui a Firenze.
Ovvio. Senta, lei ha dichiarato: la mia missione è quella di salvare l'arte dai segni del tempo, che è una bella missione, soprattutto di questi tempi.
Dove è possibile, e finché posso, ovviamente. Io più di... No, sono una normale cittadina, ex professore universitario, in pensione da pochissimo, e quindi come tutti i dipendenti dello Stato abbiamo ricevuto la nostra liquidazione, anche se in trans, come succede, però io ne ho investito una buona parte in questo, perché per me, anche per mia personale delizia, insomma, io a me piace fare queste cose e appunto salvare i capolavori. Ora, il più vicino a me, essendo io, abito a Firenze, però in campagna, quelle nel Chianti, nei pressi di Badia Passignano, abbiamo da 30 anni un piccolo fienile, insomma, in cui andiamo, diciamo, il fine settimana, adesso che siamo in pensione sia mio marito che io, un pochino più spesso, e abbiamo sempre fatto un'amicizia con il monastero di Badia Passignano, con i monaci che via via si sono succeduti in questi anni, e ho visto che come il tempo degradava moltissimo certe magiche, proprio magiche da dire, dipinti, che affreschi e dipinti che sono all'interno.
Qui stiamo parlando di affreschi del 1598.
Sono laterali, dunque, allora c'è il grande salone, non so se è mai stato da quelle parti.
Sì,
c'è un grande salone,
però spieghiamolo per gli ascoltatori.
Detto Salone del Cenacolo, in cui troneggia ovviamente la parete di fondo, è affrescata da Domenico Ghirlandaio e da
con l'ultima cena, 1476. Invece gli affreschi di cui stiamo parlando sono stati eseguiti dai fratelli Cesare e Benedetto Velli, sono successivi circa un secolo.
Circa un secolo dopo, un po' meno di un secolo dopo, ed erano in uno stato di tale degrado che facevano, diciamo, scomparire il bellissimo affresco di Ghirlandaio, che invece fu restaurato nel 2015.
E quindi facevano, diciamo, delle ancelle che non portavano luce e prestigio al grande capolavoro.
Certamente,
allora, l'inaugurazione...
Era proprio brutto vederlo in quelle condizioni. E questo è stato, diciamo, uno dei motivi, oltre a quelle che le ho già detto, per cui ho deciso di fare questo investimento, diciamo.
L'inaugurazione e il completamento dei lavori di restauro, di cui una parte è stata realizzata lo scorso ottobre, è prevista per domenica 19 marzo, c'è già stata alle 16.
È stata l'altro giorno.
Esatto. Che emozione ha provato lei?
Io ho una grande emozione, perché innanzitutto perché non mi aspettavo nemmeno, c'erano più di 200 persone. Il salone è proprio pieno, poi avevo organizzato anche un concerto. Insomma, è stata una grandissima soddisfazione, poi soprattutto vedere finalmente questo salone proprio restituito al suo primitivo splendore, insomma, perché non è che...
Allora, lei ha rifiutato, come dire, l'allure che c'è intorno alla figura del mecenate, no? Ha detto: io sono una ok, però siccome invece quello che ha fatto è molto importante, direi straordinario sotto certi profili, e siccome ci sono,
si trovano tutti i giorni persone che si...
però vediamo, io lanciamo attraverso lei, vorrei lanciare un appello, no? Perché noi siamo pieni di opere d'arte naturalmente che spesso versano in condizioni non particolarmente brillanti, ecco, per dirne una, e ci sono tante persone che potrebbero fare quello che lei ha fatto e che invece in realtà non lo fanno. Può proprio in 20 secondi fare un appello lei?
Sì, non solo l'appello, assolutamente. Pensiamo che il contribuire al restauro delle opere d'arte lascia qualcosa di noi anche ai posteri, e questo è molto molto importante, perché la distruzione di opere d'arte, che sono sempre comunque l'espressione del contenuto dell'uomo, insomma, l'arte è proprio l'espressione di quello che l'uomo pensa nei vari stadi della sua esistenza.
Dobbiamo fermarci qui, dottoressa professoressa Bertol, perché incombe il notiziario Popolare Network. Grazie,
prego,
di essere
prego.
Stata con noi.
Grazie,
buona
piacere.
Serata e complimenti.
Grazie.
Popolare Network.
Buonasera, le notizie delle 18:30. Scontro Meloni-Conte alla Camera dopo l'attacco di ieri della Presidente del Consiglio. Il capo dei 5 Stelle replica e sull'Ucraina accusa il governo di portare l'Italia verso la guerra nucleare. Non solo un attacco al governo, ma anche un modo per smarcarsi dal PD di Schlein, che sulle armi a Kiev non cambia linea. Sull'Ucraina frizione anche a destra. Oggi durante l'intervento di Meloni erano assenti i ministri della Lega. E il presidente ucraino Zelensky ha detto: state difendendo la sovranità del nostro paese, ai militari durante una visita a Bakhmut, la città simbolo della guerra. La Russia ha intensificato i bombardamenti, colpite Zaporizhia, la regione di Kiev, 7 morti, decine di feriti. Xi Jinping è tornato a Pechino da Mosca, il ministero degli esteri cinese dice: continueremo a lavorare per una soluzione politica alla crisi. In Francia Macron tira dritto, si assume la responsabilità della contestata riforma delle pensioni. È necessaria per il bene della nazione, ha rivendicato in TV. Nessuna concessione alla protesta, anzi la legge deve essere applicata entro fine anno. Domani il primo test dopo l'approvazione, una nuova giornata di mobilitazione generale. Sono sempre stata me stessa. È morta Lucy Salani, l'unica transessuale italiana sopravvissuta alla Shoah. Antifascista, era stata internata a Dachau. Dopo la guerra è stata pioniera dei diritti delle persone transessuali. Nel giornale radio delle 19:30, ricordo del regista Daniele Coluccini, che ha raccontato la storia di Lucy nel documentario C'è un soffio di vita soltanto. Ci risentiamo quindi alle 19:30 col giornale radio. Buon ascolto.
Vediamo alle notizie regionali. Non ce l'ha fatta il giovane di 16 anni che ieri mattina a Castel Fiorentino, Firenze, ha causato un malore mentre stava seguendo una lezione all'Istituto Superiore Enriquez. La conferma arriva dalla scuola, che ha diramato questo pomeriggio una circolare dove esprime cordoglio. L'alunno era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Careggi, dove è deceduto. Da ieri abbiamo aperto un'unità di crisi con la psicologa scolastica per il supporto ai compagni di classe e docenti e collaboratori scolastici. Questo quanto spiega la dirigente scolastica Barbara degli Innocenti. Al momento non si conosce la data dell'esequie, a cui parteciperemo coralmente esprimendo il nostro cordoglio alla famiglia. Previsti accertamenti medico-legali per individuare le cause che hanno portato all'improvviso decesso. Partenza dall'area ex Fiat di Novoli all'incrocio tra Viale Guidoni e Via Forlanini, arrivo ai Giardini e alla Fortezza d'Abbasso. Questo è il percorso della manifestazione il 25 marzo a Firenze per l'avvertenza GKN, con orario inizio fissato per le 14. Dalla partenza il corteo attraverserà il ponte di mezzo, si dirigerà verso Piazza Dalmazia, proseguendo per via Corridoni e via del Romito, infine scendendo verso la fortezza, facendo il giro del complesso e arrivando appunto ai giardini. Sarà un corteo pacifico e colorato, con un percorso ampiamente concordato, ha affermato Dario Salvetti, membro dell'SU dell'ex GKN in Campi Bisenzio, presentando oggi l'iniziativa a Palazzo Vecchio. In mattinata Salvetti era ospite ai nostri microfoni, sentiamo quanto ha dichiarato ai microfoni di Chiara Briglia Saramaggi.
In teoria doveva essere imprenditore privato, noi abbiamo sempre chiesto dall'inizio l'intervento pubblico, crediamo che ci siano le basi per un commissariamento di QF, per l'entrata del pubblico nel capitale, per la creazione di un consorzio industriale regionale pubblico. Questo chiuderebbe la partita probabilmente in 5 minuti, dopodiché noi stiamo lanciando anche una campagna fondi e chiediamo anche di poter accedere a un workers buyout e di studiare le forme cooperativistiche per recuperare l'azienda, non con la stessa produzione, ma comunque con produzioni avanzate ed ecologicamente sostenibili. Quindi, di fatto, diciamo chi dovrebbe far cosa, ma in una situazione di estrema difficoltà, noi stiamo facendo non da oggi supplenza del pubblico e anche del privato. Partiamo da un punto apparentemente strano per far partire una manifestazione, partiamo all'inserzione tra Viale Guidoni e via Forlanini, però il motivo è semplice, quella era l'ex Fiat, l'area ex Fiat, qualcuno dei miei colleghi ci ha proprio fisicamente lavorato, si ricorda in quale punto che oggi l'università aveva la sua officina. E in questo momento i GKN, l'avete già ricordato in precedenti trasmissioni, sono sequestrati, azzerati, annullati, contratti nazionali ma anche contratti interni conquistati da 60 anni di lotte che sono avvenute anche lì, e qui noi simbolicamente partiamo da lì. Il nostro appello è esserci, ma anche usare in questi ultimi giorni per fare passaparola, perché siamo molto sereni sul fatto che questa manifestazione andava convocata. Capiamo anche che dei GKN si parla di 20 mesi, il logoramento è una tattica che fa sì che dopo un po' vieni anche a noia a sentir sempre parlare dello stesso problema. Ci potrebbe essere equivoco che noi crediamo di essere gli unici ad avere problemi in questo mondo, in questa città, così non è, e quindi forse la manifestazione è più difficile da quando siamo partiti, e facciamo un appello perché ognuno faccia il suo, sia al proprio posto in quest'ultima sfida.
Aperto e poi rinviato al 10 gennaio 2024, in tribunale ha parato il processo per la morte di Luana Dorazio, deceduta a 22 anni il 3 maggio 2021 per un incidente sul lavoro a Montemurlo, in provincia di Prato. Processo che vede imputato Mario Cosimano, manutentore esterno dell'azienda tessile dove si verificò l'infortunio. Al pari della titolare della ditta e del marito dell'imprenditrice che hanno patteggiato davanti al GUP 2 anni di reclusione, il tecnico è imputato di omicidio colposo e di rimozione dolosa delle cautele antinfortuni. Cosimano, accusato in particolare per le modifiche tecniche apportate ai sistemi di sicurezza dell'orditoio da campionatura nel quale è rimasta stritolata la giovane, ha scelto il rito ordinario. Gli infermieri e gli operatori sanitari delle sale operatorie di Ponte Annicchieri hanno indetto uno stato di agitazione per protestare contro il turnover imposto dall'azienda. Questo, unito al blocco delle assunzioni messo in atto dalla Regione Toscana, sta generando difficoltà nella sostituzione del personale formato e obbliga gli stessi infermieri a turni massacranti. Per questo è stato deciso il blocco della produttività aggiuntiva, una forma particolare e straordinaria che ha come obiettivo lo smaltimento delle liste d'attesa. Simone Baldacci è delegato RSU della ASL Toscana Centro per la CGL. Sentiamo le sue parole.
Allora, il problema è concentrato sulle sale operatorie di Ponte Annicchieri. In queste ultime settimane c'è stato un depauperamento del personale esperto strumentista ai classici ferristi. Questo ha comportato dei disagi grossissimi per i lavoratori e soprattutto il fatto di un tema di sicurezza, anche di come si sta dentro le sale operatorie. E noi abbiamo, i lavoratori hanno fatto un'assemblea con noi, hanno bloccato le produttività aggiuntive, che sono tutta una serie di orario straordinario che viene chiesto per l'abbattimento delle liste d'attesa. Lo hanno fatto a malincuore, perché comunque sono cose che colpiscono i cittadini, ma l'hanno fatto con la coscienza di portare alla luce un problema di sicurezza e di organizzazione del lavoro che non funziona ormai da qualche mese. Ecco, questa è la problematica. Questo turnover deriva dal fatto che c'è un blocco delle assunzioni ormai da 2 anni, quindi non c'è un ricambio di personale, il personale ferrista, gli strumentisti chiedono mobilità oppure vanno in pensione, e questo è stato dovuto, insomma, il fatto che hanno chiesto anche di andare a lavorare in altri presidi, avvicinarsi a casa, ha portato al fatto della perdita di questo personale. Quello che ci fa ci ha spaventato a tutti alla RSU è il fatto che appunto l'azienda non ha saputo dare una risposta urgente, perché ogni unità che si perde esperta va subito formato un personale che ha bisogno almeno di 6 mesi di formazione. Questo, noi invece ci siamo trovati nel guato, e quindi i lavoratori chiedono questo.
Sulla sanità regionale lavoriamo su 2 fronti. Il primo, la battaglia per aumentare i soldi del Fondo Sanitario Nazionale. Il secondo sono alcune delibere che porteremo in giunta e che riguardano aspetti chiave come liste di attese e pronti soccorso. Sono le parole dell'assessore alla sanità Regione Toscana Simone Bezzini, intervistato questa mattina in Newsline da Tommaso Carmignani.
Allora, diciamo che c'è un doppio livello di impegno. Il primo riguarda una battaglia nazionale. Io ho apprezzato molto le posizioni che Fossi ha preso in queste settimane, insomma, mettendo al centro il tema della tutela del sistema sanitario pubblico del nostro paese e della nostra regione, insomma, e questo cosa significa? Significa innanzitutto aumentare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, perché è chiaro che noi siamo in una condizione che viene da lontano, ma che si è aggravata in questi ultimi anni a seguito del Covid, a seguito del caro energia, a seguito dell'inflazione. C'è una situazione di sottofinanziamento del sistema sanitario nazionale. Un articolo comparso sul Sole 24 Ore qualche settimana fa diceva che mancano almeno 20 miliardi. Le regioni italiane, tutte assieme, indipendentemente dal colore politico, hanno chiesto al governo almeno 4-5 miliardi per garantire l'equilibrio, ecco, del sistema nei prossimi mesi. Poi ce ne vorrebbero molti di più per organizzare al meglio l'attività sanitaria, ma almeno 4-5 miliardi andrebbero erogati, diciamo, nelle prossime settimane per garantire l'equilibrio e la tenuta del sistema. Ad oggi purtroppo non abbiamo avuto nessuna risposta da parte del governo, e credo che su questo serva una grande mobilitazione di istituzioni, forze politiche, forze sociali. Secondo elemento, non possiamo stare con le mani in mano, perché ovviamente noi siamo anche soggetti di governo in Regione Toscana, e quindi da una parte dobbiamo sollevare il tema sul piano nazionale e chiedere al governo più risorse, ma dall'altra dobbiamo anche agire per quello che ci compete. Stiamo in questi giorni predisponendo una serie di delibere sulle quali in questo momento è in atto un confronto con le organizzazioni sindacali, con i professionisti, che puntano a tamponare le criticità nei pronti soccorso, a governare con l'obiettivo di mitigare le liste di attesa.
Si sono girati di spalle ed hanno intonato bella ciao i rappresentanti dell'ANPI provinciale di Grosseto, di CGL ed alcuni cittadini presenti durante il discorso questa mattina del sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna alla cerimonia per la commemorazione dei martiri di Istria a Maiano Lavacchio nelle campagne grossetane. La protesta si lega alla decisione del comune di Grosseto di intitolare una via a Giorgio Almirante. L'ANPI in questi giorni ha raccolto anche oltre 300 firme per dire no all'intitolazione. Presentate poi al prefetto Paola Berardino, che dovrà ratificare la decisione della giunta comunale. Quella dei martiri di Istria è la storia di 11 giovani renitenti alla leva, sbandati e disertori, datesi alla macchia per non combattere nella guerra fascista a servizio della Repubblica Sociale Italiana, rastrellati e fucilati dopo un processo sommario a Maiano Lavacchio, appunto, nelle campagne grossetane il 22 marzo del 1944. Si festeggia un traguardo importante per l'acqua toscana. L'autorità idrica, l'ente pubblico che regola e controlla i gestori regionali, compie infatti 10 anni. Tra i vari eventi organizzati per l'occasione c'è anche una mostra fotografica inaugurata oggi presso l'FSM Gallery dal titolo Acqua, 7 grandi opere per la Toscana. Cura della Fondazione Studio Marangoni, è stata realizzata grazie a 3 artisti e alla fotografia che hanno raccontato per immagini le nuove infrastrutture idriche sui territori. Tra i presenti anche presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Sentiamolo al microfono di Tommaso Carmignani.
L'acqua e la sua capacità di raccoglierla e naturalmente utilizzarla a fini pubblici, sociali, è priorità per la regione Toscana. E devo dire che questa è una mostra nella cui autorità idrica toscana, che vede Alessandro Mazzei come direttore ormai da molti anni e quindi con un profilo di continuità che l'ha portato a dirigere nel modo migliore questa realtà, e con Luca Salvetti, che il sindaco di Livorno da qualche mese è il presidente dell'autorità idrica, hanno fatto bene a documentare con il lavoro di 10 anni che si esprime in una mostra che da qui sarà in tutti i capoluoghi della Toscana in periodi naturalmente a rotazione diversi. La capacità di avere progettualità per rendere sempre migliore e più efficiente la raccolta e la distribuzione dell'acqua potabile è documentata dal fatto che siamo stati più bravi come regione toscana a offrire i nostri progetti per il piano nazionale di ripresa e resilienza, tant'è vero che abbiamo ottenuto 180 milioni, ma ormai anche se in modo informale altri 40 milioni rispetto ai progetti che le nostre società di gestione hanno offerto come appunto progettualità per i bandi presentati per il piano nazionale di ripresa e resilienza. E questo consentirà di vivere un rinnovamento di quelle condotte che sappiamo si prestano nell'usura del tempo alla dispersione dell'acqua. Ma per la regione sarà anche il momento dell'impegno per riuscire a sciogliere quelli che sono i lacci burocratici che ci consentono di realizzare invasi, laghi, laghetti. Io sto guidando personalmente il gruppo di lavoro che produrrà quelle condizioni perché davvero in Toscana l'acqua sia il meno possibile dispersa, il più possibile raccolta, il più possibile a servizio delle persone, perché vediamo come i cambiamenti climatici si prestano a quello che indubbiamente è sempre un maggiore elemento di tendenza verso la siccità.
Città, facciamo il punto in Toscana sulle risorse, gli invasi e la gestione della risorsa idrica. Buonasera Lorenzo Perra, presidente Publiacqua, grazie di essere con noi.
Buonasera.
E buonasera anche a Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Partiamo da Lorenzo Perra, facciamo innanzitutto il quadro della situazione in Toscana, cosa ci possiamo attendere per i prossimi mesi, per l'estate, naturalmente l'attenzione è puntata sull'invaso del bilancino e non solo.
Beh, allora la Toscana per quanto riguarda l'uso della risorsa idrica in idropotabili è un po' a macchia di leopardo. L'area della Toscana centrale di Firenze, Prato, Pistoia è per ora in buone condizioni, nel senso che appunto l'invaso di bilancino è sostanzialmente pieno, è intorno all'85%, però noi fino al primo di aprile, diciamo, seguiamo le indicazioni non finalizzate a accumulare acqua. Dal primo di aprile invece procediamo appunto accumulando acqua, quindi noi abbiamo uno stato della risorsa attualmente in linea con lo scorso anno, che era un anno siccitoso però, ma che come ricorderete per quanto riguarda l'uso idropotabile fu gestito abbastanza bene, questo grazie appunto all'esistenza di bilancino, al fatto che l'acquedotto di Publiacque è un acquedotto ormai interconnesso, per cui tutte le aree sono servite dagli impianti di potabilizzazione dell'Anconella e di Mantignano, tranne alcune aree dove noi andremo con le autobotti, ma riempiendo degli accumuli, quindi non ci sarà una percezione da parte degli utenti, ma sarà un lavoro che noi dovremmo gestire appunto in maniera puntuale. Come dicevo prima, però, la situazione non è così da tutte le parti della Toscana. L'area costiera sta soffrendo di più, l'area del centro-nord della Toscana, che un tempo era l'area più piovosa forse d'Europa, così dicevano i dati pluviometrici, in realtà ha una piovosità più bassa rispetto a quella della Toscana centrale, quindi si stanno un po' invertendo i luoghi, e lì la disponibilità di acqua è più complicata, anche perché maggiormente fondata come estrazione dalle falde, che hanno, come sapete, un tempo di ricarica molto più lento rispetto, certo, alle fonti superficiali.
Quindi, diciamo, al momento è una situazione variegata, che però non possiamo dire preoccupante, no? Almeno per quanto riguarda la Toscana. Poi dipenderà molto da quello che accadrà, immagino, anche nei prossimi mesi. Però il quadro che ci ha descritto, sì, ovviamente, almeno dal punto di vista dell'acqua da bere, per intenderci, o per gli usi fondamentali, è, facendo gli scongiuri, non drammatico al momento. Se vuole aggiungere qualcosa, ma comunque poi ritorniamo.
Sì, perché appunto l'infrastruttura è adeguata.
Cioè, sì, torniamo poi sull'infrastruttura, ovviamente. Fabrizio Filippi, presidente Coldirette Toscana, dal vostro punto di vista, che tipo di stagione vi attendete?
Ma possiamo, anche dal nostro punto di vista, confermare quanto ha detto il rappresentante di Publiacqua, cioè c'è una situazione a macchia di leopardo. In questo momento mi sentirei di dire che non ci sono allarmi generalizzati per quanto riguarda il cereale, cioè le semine autunno-verdine, quando sono state potute fare bene, perché ricordiamoci che tra dicembre e gennaio ci sono dei problemi per entrare nei campi. Le piogge, anche se sono state a manchi di leopardo in questi giorni, dovrebbero garantire per ora una buona ripresa vegetativa. Io ieri ero sul Maremma, a mezzogiorno l'ombrone era quasi in piena, segno evidente che probabilmente la Toscana centrale era piovuto in nottata in modo anche consistente. Poi magari succede che 10 km più a sud o più a nord c'è un po' più di sofferenza. Questo, purtroppo, ci dobbiamo abituare a queste situazioni abbastanza anomale, e quindi diventa fondamentale la gestione.
Ecco, la gestione. Oggi il presidente della giunta regionale, Eugenio Gianni, è tornato a tuonare contro i lacci, l'acciuolo e la burocrazia che impedisce questa vicenda degli invasi. Però io, che ho qualche capello bianco oramai, che di conferenze stampa sul tema ne ho fatte diverse, è un refrain che mi sembra di sentire da tempo. Cos'è, Filippi, che ostacola davvero questa vicenda?
Guardi, allora, noi abbiamo dei dati dell'AMA che ci dicono che sono censiti attualmente in Toscana circa 16.000 invasi. Il problema è che molti sono in stato di abbandono, cioè, perché è chiaro che al momento in cui invasi anche di piccole dimensioni, un po' che migliaia di metri cubi d'acqua, però che chiaramente hanno bisogno di manutenzione, e al momento in cui devo intervenire in un invaso per portare via la terra che chiaramente ha colmato, perché essendo con pluvici va a finire la terra quando,
certo,
piove,
chiaro,
se quella diventa un rifiuto speciale, è chiaro che quello preferisce abbandonare l'invaso, perché i costi di gestione sarebbero improponibili. Quindi è evidente, senza con tutte le cautele del caso, ma noi bisogna andare invece a incentivare l'accumulo dell'acqua superficiale, perché effettivamente, come diceva anche prima il nostro uomo di Publiacqua,
presidente Lorenzo Perra, sì, ma quindi il problema non è tanto fare nuovi invasi, ma gestire meglio quelli che ci sono.
Gestire meglio quelli che ci sono e farli nuovi da dove c'è bisogno di farli nuovi, dove non ci sono. Perché il problema.
Torno da lei subito, Filippi. Sentiamo Perra su questo, cioè in generale sulla questione delle infrastrutture che aveva accennato, ma anche sulla questione degli invasi, che mi sembra centrale, perché sennò diventa come la novella e lo stento, come si dice qui, no? Se ne parla, poi finita l'emergenza, tutti se ne dimenticano e l'anno dopo ci vogliono gli invasi.
Gli invasi per l'acqua idropotabile sono grandi invasi, appunto il lago di Pirancino, la diga di Monte d'Oglio. ci furono molti anni di sofferenza per coloro che provarono a lungo a costruirli, fu per fortuna una lunga sfida vinta, ma allora fu assolutamente avversata da molti, dal territorio, da ambientalisti, da tanti movimenti che allora non ritenevano quelle infrastrutture utili. La stessa cosa vale per i dissalatori, che per l'area costiera sarebbero importanti, che per alcuni invece sono visti come infrastrutture non favorevoli. Però il problema è che il clima sta cambiando. Ora, senza entrare nel merito delle cause, ma il clima è cambiato nell'area padana e del nord Italia, è talmente cambiato che la condizione di siccità permane anche nei mesi tradizionalmente piovosi come
ed
quello.
È talmente cambiato, Presidente, che normalmente al sud oggi abbiamo una situazione, diciamo, di idrica migliore, perché piove più al sud che al nord negli
ultimi anni.
Ma non c'è
dubbio, ma ripeto, l'area della Toscana costa del nord, che era l'area delle piogge, oggi è quella che soffre di più. Quest'area, io ricordo Firenze con il fiume in secca quando ero più giovane, pochi anni fa, è un'area invece che in questo momento non sta soffrendo. La condizione delle infrastrutture dell'approvvigionamento è ancora da completare, alcune opere strategiche dovrebbero essere ancora realizzate. Per fortuna i gestori del servizio idrico hanno realizzato acquedotti interconnessi, quindi adesso riusciamo a portare l'acqua dove l'acqua prima non c'era. Pensate al Chianti che nel 2003, che fu una siccità simile a quella dello scorso anno, molto simile a quella di quest'anno, fu servita per 4 mesi da autobotti. Oggi non è stato così lo scorso anno e non sarà così quest'estate. Quindi questo è stato realizzato attraverso l'esistenza di una programmazione, attraverso l'utilizzo di risorse, attraverso investimenti che nel caso
e anche una volontà politica che è fondamentale. Senta, Presidente, poi torniamo a Filippi e chiudiamo, ma sappiamo che uno dei grandi problemi oggi sul tavolo è quello delle perdite della rete. Noi che siamo messi in Toscana?
Eravamo messi molto male, perché le reti erano reti antiche, diffuse, Publiacqua era sopra la media nazionale fino a 4 anni fa, adesso è sotto la media nazionale, siamo ancora intorno al 40%, che è una soglia per noi ritenuta non accettabile, e quindi noi abbiamo intercettato importanti risorse dal PNRR per 70 milioni, in particolare 50 milioni sono destinati al recupero delle perdite, che noi pensiamo di portare tra il 25 e il 30% nel corso dei prossimi 2 anni.
Che è comunque una, se non sbaglio, una media leggermente superiore alla media europea, che dovrebbe essere il 20% se non erro. Però il problema vero, Perra, poi davvero la saluto, lei me lo confermerà, purtroppo le cose che non si vedono, no? Spesso la politica fa fatica a farle perché non portano voti, si dice, no? C'è il tubo sotto, quando viene riparato poi non si vede, no? Molto più facile tagliare un nastro in...
È vero, però la maturità, come dire, ambientale dei cittadini è talmente cresciuta per cui adesso si chiedono anche le cose che non si vedono.
Ecco,
ma che
esatto.
Hanno
e questo è fondamentale. Grazie a Lorenzo Perra, presidente Publiacqua, come sempre molto disponibile. Fabrizio Filippi, allora ci ricordava anche il presidente Perra, il clima sta cambiando e quindi evidentemente noi dobbiamo adottare le strategie di adattamento, ma in queste strategie c'è anche il tema di cambiare il tipo di colture che noi facciamo in Toscana o no? O non è un'agricoltura idrovora la nostra? Da questo punto di vista, secondo lei, non si può intervenire anche?
Ma il problema è come gestirle da un punto di vista appunto idrico le colture anche tradizionali della Toscana. Pensiamo per esempio a due coltivazioni principe, la vite e l'olivo. Fino a 10-15 anni fa era raro pensare di andare a irrigare, io parlo degli oliveti tradizionali e dei vigneti. Oggi non si può più prescindere dall'acqua nemmeno per l'olivo e per la vite, per cui non è soltanto l'acqua per le colture ortofrutticole, quelle che di norma sono più acquivole, diciamo così, ma dobbiamo ripensare un po' tutta la nostra agricoltura con un uso razionale e molto oculato della risorsa idrica.
Quindi diciamo lo spazio ancora una volta è quello di un ripensamento nella gestione della risorsa.
Evidentemente, sì.
Grazie a Fabrizio Filippi. Bene, naturalmente. Grazie davvero. Naturalmente abbiamo cercato di fare un quadro al momento, poi molto dipenderà da quello che capiterà anche le prossime settimane, no? Perché comunque potrebbe piovere, come si diceva. Siamo in conclusione, prima delle previsioni del tempo vi ricordo che siamo sempre in campagna di tesseramento del Contrario Club, mancano ancora diverse decine di, diciamo circa 200, più o meno 200 di soci rispetto all'obiettivo che ci eravamo prefissi, un obiettivo che non nasce così dal nulla, evidentemente non è che ci mettiamo con le freccette e diciamo vabbè quest'anno vogliamo questo, no, è sulla base di quello che avevamo l'anno scorso e ci permette naturalmente poi di fare anche una programmazione del nostro lavoro, per sia da sotto il profilo della quantità e della qualità, offrire le cose che cerchiamo di offrirvi quotidianamente, cioè una buona informazione, un ottimo intrattenimento, una ricerca musicale che non fa nessuna radio, eccetera eccetera, gli eventi speciali, i viaggi, tutto quello che sapete fa parte oramai del menù della grande Controradio, questa grande famiglia di Controradio di cui fate parte, quindi come sempre le famiglie, poi c'è il momento in cui tutti devono dare il contributo, e questo è anche il momento in cui chiediamo ai nostri ascoltatori di diventare soci qualora non lo fossero, di confermare la tessera qualora lo siano già stati o lo siano ancora per l'anno precedente. Mi raccomando, noi teniamo a voi, per cui dimostrate in questo frangente che voi fate altrettanto, se lo meritiamo naturalmente, se pensate che lo meritiamo, ma siete all'ascolto probabilmente il pensiero c'è. Le previsioni del tempo, allora come dicevamo, domani sulla Toscana in mattinata nuvoloso, sulle zone centro-settentrionali per nubi in prevalenza basse, poco nuvoloso altrove, soleggiato dal pomeriggio. I venti deboli da ovest, nord-ovest con rinforzi, nel pomeriggio mari poco mossi, le temperature stazionarie oppure il lieve calo nei valori massimi in Appennino. Grazie a Giustina per l'ottima regia, la ritroverete dopo la sigla fino al Jerry Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera. Lampi, rassegna di audiovisioni. Terza parte della rassegna di tempo reale sulle diverse forme espressive del rapporto tra musica e immagini. Dal 23 al 24 marzo alle 21 presso Fritelli Arte Contemporanea a Novoli.
23 marzo ore 21, Giovanni Magaglio e Leonardo Rubboli con l'installazione performativa Caosmosi, universi di virtualità. A seguire Alberto Novello con la performance per laser e superficie fotosensibile Black Light. 24 marzo, ore 21, James Dashaw, con l'opera Archimedes. A seguire, Hervé Birolini Desecler, opera per bobina ed elettronica. info@temporeale.it.
Instabile Chapiteau, teatro, circo, musica. Uno spazio polivalente per il circo contemporaneo, la musica, l'arte e lo spettacolo dal vivo, ma anche per la formazione con seminari e corsi di circo, teatro, musica, danza. Ristorante, bistro e cocktail bar, aperitivi con musica il giovedì e brunch con jazz la domenica. Venerdì 24 alle 21:30, musica, Mirador, jazz, funk, tradizione afro-cubana e musica elettronica.
Esaia fissa l'abisso e l'abisso lo guarda.
Graffiante, implacabile, ferocemente ironico, Andrea Pennacchi dal palco di Propaganda Live al Teatro Corsini di Barberino di Mugello con Poiana e i suoi fratelli. Sabato 25 marzo alle 21 si sorride con il Poiana, Edo il Security, Tonon il derattizzatore, Alvise il Nero. Personaggi che ironizzano sui veneti della provincia e non solo. Uno sguardo dissacrante sull'Italia attraverso la maschera comica inventata dal celebre artista padovano. Biglietti presso il Teatro Corsini, mail teatrocorsini@gmail.com e su Ticket One.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Per un veicolo in avaria sulla A1 variante, rallentamenti tra Firenzuola e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code a tratti in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Ovest e code in uscita a Prato Ovest. E in direzione Firenze code tra Sesto Fiorentino e Firenze Veretola. Sulla A12 code a tratti per lavori in entrambe le direzioni tra Carrara e Massa. Sulla Fibili per traffico intenso, code in uscita all'Astra Assegna in direzione mare, rallentamenti tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, chiuso lo svincolo la California Cecina Sud in ingresso e in uscita in direzione Grosseto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Ti auguriamo un buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Bravo chi ascolta.
Bravo!
Il pomeriggio di Contro Radio con Giustina Terenzi.
con i potentissimi The Cult, torniamo in onda, la loro Fire Woman. 19.8 minuti, l'ultimissima parte di Bravo chi ascolta qua sulle frequenze di Controradio con Giustina Terenzi fino alle ore 19.30. Per i vostri messaggi 342-81-04111, questo è il nostro numero WhatsApp. Torno ad occuparmi di cinema che riguarda la Toscana perché esce il prossimo 30 marzo The Last Fighter, trovate la notizia anche sul nostro sito, è un nuovo thriller girato in Toscana, la Toscana sempre di più negli ultimi anni fa veramente da scenografia appunto per serie anche televisive, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, è molto film, e il prossimo 30 marzo esce appunto The Last Fighter. Il protagonista, leggo, sarà coinvolto nel salvataggio di bambini siriani. È un film di un regista ed attore fiorentino che risponde al nome di Alessandro Baccini, prodotto da Domenico Costanzo, e l'uscita in sala è prevista per il 30 marzo e sarà in programmazione in 4 sale del circuito UC Cinema sia a Firenze, Campi Bisenzio, Arezzo e Sinalunga. La notizia poi nel dettaglio la trovate sul nostro sito. E è molto vicina invece, sempre il 30 marzo, la nuova attesissima edizione del Florence Korea Film Fest, un'edizione che si terrà dal 30 marzo al 7 aprile. Il pubblico potrà anche partecipare a delle masterclass e tra i tanti ospiti, perché ci sono tanti ospiti, c'è anche il regista premio Oscar di Parasite, Bong Joon-ho, che appunto è uno degli ospiti principali, diciamolo, della nuova kermesse della 21esima edizione del Florence Korea Film Fest, di cui ovviamente vi daremo tutte le notizie. E a questo punto, visto che parliamo di Corea, volevo, visto che parliamo spessissimo di serie televisive con voi dentro questo programma, parlarvi di una serie che avevo completamente snobbato, che proprio non mi attirava quasi per niente. Poi ho letto che era una revenge story e allora mi ci sono fiondata. Si chiama The Glory, la trovate su Netflix, è una serie televisiva sudcoreana che parla di bullismo e di vendetta. Ho cominciato a guardarla e praticamente non mi sono più staccata, sono completamente ipnotizzata dai personaggi, non solo dall'interprete principale che è bravissima e bellissima. È la storia appunto di questa ragazzina che subisce dei torti incredibili, uno non arriva proprio, c'è una cattiveria dietro questo bullismo che è inconcepibile, e questa adolescente appunto subisce delle cose che vedrete appunto se avrete voglia di vederla, molto molto forti, un crescendo di violenze fisiche e psicologiche che le sono fatte dai suoi compagni di scuola, soprattutto donne, anche uomini ma soprattutto donne, e lei ad un certo punto decide di passare da vittima a carnefice. Una volta appunto cresciuta, diventata donna adulta, sicura di sé dopo un percorso molto particolare, deve appunto, per continuare a vivere, come spiegherà in diverse puntate, appunto vendicarsi, ha questo bisogno di rivalsa e appunto si toglie per sempre i panni della vittima indossati per troppo tempo e diventa carnefice. Da qui la serie si evolve raccontando anche la Corea di oggi, che mi ha affascinato moltissimo, e soprattutto è molto molto interessante non solo il personaggio principale ma tutti i personaggi che le ruotano attorno, i personaggi che incontrerà sulla sua strada, i personaggi che poi sono stati suoi carnefici per lungo tempo. È un thriller psicologico molto interessante che intrattiene, secondo me anche emoziona. All'inizio farete un po' fatica a ricordarvi tutti i nomi, vi dico la verità, ma poi una volta entrati all'interno della storia apprezzerete anche la regia, che secondo me è degna di nota, la buona recitazione dei protagonisti, molto diversi dalla recitazione occidentale, e secondo me apprezzerete moltissimo questo The Glory se avete voglia di guardarlo. È un'unica lunga stagione che poi viene divisa in due e che alla fine spero avrà anche il suo degno finale. dal suo ultimo bel lavoro, grande disco, un Iggy Pop davvero in forma, già il nostro album della settimana, questo è Comments. Si sarà capito che è uno dei miei brani principali che preferisco. Allora, è arrivato un vocalino da Luigi da Pisa. Luigi, ti voglio bene, ma il vocale mi deve essere breve. Si parlava di The Glory e Luigi partecipa, ha fatto benissimo, però il vocale è breve.
Ciao Giustina, sono Luigi da Pisa. Sì, l'unica cosa, ecco, che per The Glory la recitazione mi sembra un pochino scarsina. Forse è semplicemente una questione di abitudine, che non siamo proprio abituati a quel modo di recitare. A me mi ha dato un po' quell'impressione. Comunque è interessante e andrò avanti. Ora però sono fiondato nel mezzo di Amiche per la morte e mi ha veramente intrappolato, non riesco a mollarla, non riesco la sera, non riesco mai ad andare a letto.
Salviamo Luigi da Amiche per la morte. Non la conosco, Luigi, hai ragione, in realtà secondo me la recitazione non è scarsa, semplicemente è una recitazione diversa dagli attori e dalle attrici occidentali. Anch'io all'inizio ho fatto un po' fatica, sono molto statici, sembrano un po' monoespressivi, ma perché semplicemente gesticolano molto meno rispetto all'attore occidentale, hanno una mimica completamente diversa, però una volta che entri dentro il loro mondo, stiamo parlando di The Glory, serie appunto sulla vendetta sudcoreana, secondo me comincia ad apprezzare. Io ho fatto un po' fatica anche, diciamo, a capire i personaggi, però forse sono io che sono un po' tucca, però io devo dire lo sto apprezzando moltissimo e ho fatto fatica a levarmi, appunto sarà poi che mi incuriosisce moltissimo una società completamente diversa, iper tecnologizzata come la società sudcoreana. Questa attenzione per le classi sociali che ci aveva già mostrato il regista appunto di Parasite, un mondo anche molto attaccato e legato all'estetica, ecco, insomma mi ha un po' incuriosito. Bisogna dire che il tema della vendetta è un tema molto caro ai cineasti sudcoreani e infatti non si può non nominare la trilogia della vendetta del bravissimo regista Park Chan-wook, però anche Kim Ki-duk, che è un altro regista molto importante, ha trattato appunto, mi viene in mente il suo film Pietà, per esempio, che vide al cinema a New Orleans, il tema appunto della compassione e della vendetta. Se sono temi che vi appassionano, secondo me The Glory può far per voi.
parliamo di vendetta e di sudcoreani, non si può non citare Old Boy, rifatto poi da Spike Lee.
E hai fatto bene a ricordarlo, ma l'avevo fatto anch'io, infatti la famosa trilogia della vendetta di cui vi parlavo pochi istanti fa del regista Park Chan-wook è la trilogia che vede Mr. Vendetta nel 2002, il bellissimo Old Boy del 2003, si chiude la trilogia con Lady Vendetta appunto del 2005. Vanno visti tutti, ma soprattutto Old Boy, che ci consigliava anche il nostro ascoltatore.
Ancora 200. Cerchiamo 200 ascoltatori che hanno a cuore Controradio e la vogliono sostenere associandosi al Controradio Club. Raggiungere il numero di soci dello scorso anno garantisce a Controradio il supporto necessario per mantenere il suo palinsesto di informazione, musica, entertainment, i suoi progetti culturali e sociali. I soci possono partecipare dalle visite guidate alle mostre, in partenza quella a Palazzo Strozzi Reaching for the Stars, le gratuità alla Rock Contest e i posti in prima fila per gli eventi organizzati dalla radio. Il Controradio Club è un sostegno concreto alla radio che da sempre ascolti, quindi non far finta di niente, associati adesso. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it, dove trovi anche i simpatici gadget di Controradio. Il Comune di Scandicci presenta la nona edizione de Il Libro della Vita, la rassegna in cui autorevoli ospiti raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. 11 appuntamenti ad ingresso gratuito all'Auditorium di Scandicci e in diretta sui canali social. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Domenica 26 marzo alle 11 Stefania Auci parla di Dal Corsaro Nero al Gattopardo, passando per i Beati Paoli. Tutti i miei amori.
Cerchi lavoro? Noi cerchiamo autisti per i bus della Toscana. Con il progetto Accademia di Autolinee Toscane puoi diventare una nostra conducente senza sostenere alcun costo. 8 autiste sono già alla guida. Vuoi essere la prossima? Candidati su at-bus.it/lavoraconnoi.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club. Sabato 25 marzo alle 11, visita guidata in esclusiva per i soci a Reaching for the Stars, la nuova mostra a Palazzo Strozzi con oltre 70 opere dei più importanti artisti contemporanei italiani ed internazionali. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro e visita guidata omaggio. Prenota a club@controradio.it. Info 055 73 999 70.
Controradio.
Entro in casa, accendo la radio e sento consigliare Old Boy, che ho visto ieri l'altro gran capolavoro, ma non per tutti, soprattutto per chi ha lo stomaco forte e ama il genere.
Grazie anche del tuo consiglio in chiusura di trasmissione. È vero, sì, sono film tosti, una bella trilogia: Mr. Vendetta, Old Boy, il migliore, c'è poco da fare, e poi Lady Vendetta. Però, come suggeriva il nostro amico, insomma, non per tutti. Secondo me ne vale comunque la pena. Voglio salutarvi alle 19:26 con una grandissima donna, una grandissima artista. Torna Laurie Anderson in Italia, una tournée tra performance, teatro d'avanguardia, guardia, narrazione, pop music. Sarà sul palco insieme ai Sex Mob, la formazione jazz guidata da Steven Bernstein, bravissimi. L'unico appuntamento italiano, perché ce n'è soltanto uno, è fissato per il 7 giugno. Siamo a Ravenna Festival 2023, vi ho avvisato. Con Laurie Anderson vi saluto e vi ringrazio. Tra poco alle notizie. Domani vi aspetto sempre qua su Controradio dalle ore 16 con Bravo Chi Ascolta. Un saluto da Giustina e grazie davvero a tutti e a tutte, come sempre anche oggi, tantissimi.
To a friend, and I was saying I wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. And he said.
said, "Hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances you're doing?" Hot language, it's a virus. To your mother, and I had to tell the judge that it was you, and I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying
that I love you.
I had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry.
It's a job.
Sorry.
Language, it's a virus.
Exactly like where you are right now, only much better.
It's a shipwreck. It's a job.
You know, I don't believe there's such a thing as TV. I mean, they just keep showing the same pictures over and over. And when they talk, they just make sounds that more or less sync up with their lips. That's what I think.
Language, it's a virus.